Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La morte di Eluana è il tema di oggi. Buongiorno, al microfono Emanuela Campanile. Al telefono abbiamo Adriano Pessina, docente di filosofia morale, filosofia della persona e bioetica e direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, se si fa una carrellata sui vari quotidiani di oggi, se si ascoltano interviste, se si assiste alla messa in onda dei telegiornali, spesso coglieremo una frase: è tempo di fare silenzio. Allora a questo punto ci chiediamo, dopo quanto avvenuto, allora a questo punto ci nasce forse spontanea, direbbe qualcuno, una domanda: fare silenzio a che pro, in che modo, e soprattutto cerchiamo allora a questo punto di tacere e di mettere da parte le parole vuote e guardiamo ai fatti, che cosa è successo. Io ho parlato col professor Pessina, microfoni spenti, vorrei dunque che riuscissimo a instaurare un vero e proprio dialogo. Lei immagini che io sia una persona qualunque, come sono ovviamente, ho bisogno di capire, ho bisogno di anch'io magari di essere più sicura nel poter prendere una decisione, nel poter farmi un'idea, perché molte, mi dispiace dirlo, sono state le menzogne che i mass media hanno divulgato. Professore.
Io credo che la prima cosa da dire è che questo è il momento di parlare, perché la coscienza morale non può mai tacere. E non può tacere soprattutto di fronte alla morte di una persona. Luana è morta da sola, questa è una cosa che aumenta ancora di più il dolore, è morta da sola ed è morta in fondo abbandonata a se stessa da una serie di scelte che ognuno poi valuterà e che sono scelte che hanno una colpevolezza privata e pubblica. Io credo che questo sia il momento invece di parlare se vogliamo in modo tranquillo, pacato e sereno, ma di dire che noi ci troviamo di fronte a una situazione molto grave, perché è una situazione che riguarda non un singolo caso, non solamente una persona, e già questo basterebbe, perché per noi anche una sola persona è importante, ma riguarda anche il futuro di come noi pensiamo la democrazia, la convivenza e l'assistenza sociosanitaria. Quindi questo secondo me non è un momento per tacere, ma un momento per continuare a parlare e a riflettere.
E professore, in una nota in merito al caso Englaro e ai problemi di assistenza sociosanitaria, in una nota del Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica, lei ha iniziato così, la cito testualmente: il caso Englaro ha una serie, nei suoi aspetti etici, clinici, giuridici, politici, ha aperto problemi nuovi alla società civile.
Sì, ha aperto dei problemi assolutamente nuovi, perché ha messo in discussione quello che è il principio costituzionale della convivenza tra diverse visioni del mondo e delle cose e tra diverse concezioni dei valori. Il principio fondamentale è che la vita umana è un bene indisponibile e come tale va sempre comunque tutelata e salvaguardata. Questo è un principio che è stato messo in gioco, ed è stato messo in gioco attraverso l'introduzione di una nuova idea, che peraltro evoca idee antichissime, e cioè che ci siano vite più o meno degne di essere vissute e che ognuno privatamente non solo stabilisce se la sua vita è più o meno degna di essere vissuta, ma in qualche modo vuole un riconoscimento pubblico e giuridico di questo giudizio sulla vita delle persone. Questo secondo me è un cambiamento epocale, ed è un cambiamento epocale che è stato introdotto in modo così surrettizio in nome di un principio che invece è assolutamente giusto, e cioè che le persone possono stabilire quale tipo di trattamento adottare. Ma a partire da questa affermazione poi si è stravolta totalmente la situazione. Si sono equiparate le persone in stato vegetativo persistente con i malati terminali, si è detto che Luana Englaro, che veniva lasciata morire di fame e di sete, era già morta 17 anni fa, si è detto che non ci sono conoscenze scientifiche sulla possibilità di sentire o meno dolore, e questo è falso. Si è cambiato totalmente, come dire, sia nell'immaginario collettivo sia nel dibattito attuale lo stato delle questioni. Guardi, una democrazia è in pericolo quando non è la verità a essere il luogo di confronto. ci si può anche dividere, secondo me, in una società, perché se noi non impariamo anche che ci sono delle questioni davvero non negoziabili, e ciò che non è negoziabile non solo è la libertà, come molti richiamano, ma ciò che è il fondamento della libertà, perché la libertà si fonda sul riconoscimento della vita, la libertà non è per i cadaveri, la libertà è per gli uomini vivi. Allora io credo che oggi la situazione sia una situazione molto complessa, nella quale però dobbiamo tornare di nuovo a parlare con chiarezza, a parlare con onestà intellettuale e a evitare, come dire, quei sentimentalismi che servono poi per coprire azioni che spesso sono nefande.
Io colgo l'occasione, prima di introdurre il nostro secondo ospite, di leggere un passaggio di un articolo dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, pubblicato sul Messaggero di oggi. Oggi 10 febbraio, colgo in tutta questa battaglia per il suo presunto diritto a morire come un segnale di disperazione, quasi che possa esserci una vita umana inutile di cui poter fare a meno. E adesso apriamo il microfono a Marco Tarquinio, giornalista di Avvenire. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei ha firmato un editoriale dal titolo d'effetto "Adesso però vogliamo sapere tutto". Non morta ma uccisa. Cosa vuole sapere?
Vogliamo sapere molto semplicemente quello che è accaduto in questi 7 giorni. Eluana è uscita dalla clinica di Lecco dove è stata ricoverata per 15 anni in buone condizioni, come testimonia la cartella clinica firmata dal neurologo De Fanti, quello di fiducia del padre di Eluana, come testimoniano le suore che l'hanno accudita in questi anni, le suore misericordie. Secondo quello che è stato dichiarato stamattina dal padre di Eluana a Corriere della Sera, la giovane donna sarebbe arrivata al peso di 40 kg nel giro di 7 giorni, sarebbe stata piegata, una situazione che non era quella al momento in cui lei ha lasciato la clinica di Lecco, ripeto. Questa è una delle domande che ci facciamo. E ci facciamo anche tante domande su come in questi giorni è stata gestita la vicenda, sono state delle violazioni di legge, eppure le procure non sono riuscite a muoversi, c'è stato un rimpallo mortificante tra la procura, la ASL, la regione Friuli Venezia Giulia, senza che si riuscisse a fare un intervento che in condizioni normali sarebbe stato immediato, automatico, effettivo, efficiente.
Professor Pessina, una responsabilità collettiva? La morte di Eluana?
Sì, una responsabilità collettiva. Una responsabilità collettiva, ed è una responsabilità che è legata anche al fatto che spesse volte si è stati superficiali. La cosa di cui in qualche modo tutti siamo coinvolti è la superficialità. Il fatto, come dire, che si siano contrabbandate tesi che non avevano fondamento scientifico, che si sia, come dire, posto in modo molto superficiale il discorso delle volontà reali di Eluana, che si siano cambiati totalmente gli argomenti, che si sia spesso giocato sul tema giusto in sé, ma mal distribuito in questo caso, del rispetto, del silenzio, delle opinioni delle persone. Il punto fondamentale è che tutte queste cose, che sono importantissime, non possano farci dimenticare che la nostra società ha costruito un'idea di giustizia in cui al centro è la stessa vita dell'individuo. Da questo punto di vista, i giornali esteri che ho potuto vedere online, eccetera, parlano chiaramente di quello che oggi è il tema in Italia. Il tema in Italia oggi è l'eutanasia, non c'è altro tema. E noi oggi non possiamo continuare a far finta che questo non sia l'argomento posto all'ordine del giorno della nostra democrazia.
Tarquinio.
Io credo che la trasparenza delle parole sia essenziale in questo momento. Noi oggi abbiamo cercato di essere molto chiari come Avvenire. È stato compiuto un atto molto grave in questo paese. Vogliamo che sia l'ultima volta che questo accada, lo vogliamo come cittadini. Ci aspettiamo che il Parlamento sia in grado di dare una risposta chiara sul fatto che in questo paese nessuno morirà più di fame e di sete. Una cosa, un principio così elementare che fino a qualche anno fa non ci sarebbe stato neanche bisogno probabilmente di ribadirlo in una norma di legge. Un'idea, un sentimento, un convincimento così profondo, così radicato nelle coscienze che non avremmo mai pensato di dover un giorno chiedere di vedere scolpito nel marmo della legge, se si può dire così, però a questo siamo arrivati, per la battaglia che è stata ingaggiata. Trovo illuminanti alcune affermazioni che sono state fatte da alcuni commentatori.
Vero, verissimo.
favorevoli all'eutanasia di Eluana. Vuol dire, da parte di coloro che hanno detto c'è stato infranto il mito della sacralità della vita, l'ha sostenuto sull'Unità di oggi Maurizio Mori.
Sì.
È stata fatta una nuova breccia di porta pia. Ecco, io trovo queste espressioni rivelatrici di un intendimento devastante. Come si può pensare di utilizzare la vita nelle forme di più vulnerabili? Come una testa d'ariete per una battaglia di tipo ideologico. Questo è quello che è accaduto e questo è quello che ci addolora e ci mobilita.
Certo, e ci sono una serie, come aveva annunciato Tarquinio, di editoriali, di commenti sui vari quotidiani. Ovviamente non abbiamo potuto invitare tutti i giornalisti, però vorrei segnalarvi appunto il commento di Monsignor Bruno Forte sul Messaggero di oggi e poi un commento che sembra diciamo la risposta al negativo, tipo una fotografia di Francesco Paolo Casavola dal titolo Tragica occasione, pubblicato sempre su Il Messaggero di oggi. La sofferenza, scrive, interiore in questi giorni di alcuni è stata strumentalizzata in modo politico e religioso, quasi che la vita fosse, il diritto alla vita sia anzi un appannaggio esclusivamente cattolico. Professor Pessina, vogliamo un attimo anche far capire e mettere, mi verrebbe da dire quasi per iscritto, che anche la nostra Costituzione è a favore della vita una volta per tutte?
Ma direi anche qualcosa di più. Innanzitutto io sono indignato di fronte alle parole di Casavola, che ha una responsabilità anche nel Comitato Nazionale di Bioetica essendo il Presidente. In secondo luogo noi abbiamo sempre fatto, non solo come centro di bioetica ma anche come cattolici, il riferimento dei valori che sono costitutivi della nostra convivenza, della carta costituzionale. È troppo comodo dire che questi sono i valori dei cattolici, mentre i laici in qualche modo hanno altri valori, a parte che vorremmo sapere chi stabilisce l'ortodossia dei cattolici e dei laici, nel senso che a questo punto, come dire, noi ci troviamo in questa strana situazione, che i laici che la pensano come noi vengono accusati di essere cattolici, mentre i cattolici che la pensano come alcuni laicisti improvvisamente sono i cattolici intelligenti e illuminati. Allora noi dobbiamo uscire da questi schemi, perché quello che oggi è in gioco veramente è un approccio metodologicamente laico ai problemi di cui stiamo parlando. Noi stiamo parlando di qualcosa che è costitutivo delle relazioni interpersonali, sia che siamo cattolici, ebrei, musulmani, atei, agnostici. Se noi togliamo dalle nostre relazioni interpersonali il riferimento al valore della vita, noi togliamo il riferimento a ogni valore, perché il valore della vita è la condizione necessaria, sebbene non sufficiente, per tutti gli altri valori e tutti gli altri diritti. Il diritto all'istruzione, il diritto alla libertà, sono tutti valori che poggiano sul presupposto della indisponibilità della vita. Il problema più grave, a mio modesto avviso, però è un altro. Oggi noi ci troviamo di fronte a una politica che non ha nessuna cultura. Mi spiace dire una frase così dura, però se andiamo a vedere, non c'è una politica che in qualche modo si sia fatta portavoce di una cultura capace di dare delle indicazioni serie e autentiche su come convivere oggi e soprattutto su come oggi creare delle nuove occasioni di unità del Paese che non siano semplicemente dei compromessi al livello più basso possibile.
Il direttore di Libero scrive a proposito di questa lotta contro l'orologio, lotta intrapresa dal governo, sul colpevole ritardo con cui è intervenuta la politica, rimediamo una figuraccia, siamo tutti del medesimo parere, i palazzi del potere hanno fornito una prova di insensibilità, cialtroneria, incapacità. Questo comunque è il commento del direttore di Libero, lo troverete pubblicato appunto sul quotidiano di oggi. Mi rivolgo a Tarquinio Quinio, le leggo un passo di un articolo di Luca Doninelli, di una sensibilità strepitosa, era veramente, l'ho sentito al telefono, affranto, e mi ha chiesto proprio di non partecipare per la fatica umana di dover parlare dopo che appunto si è battuto a favore di questa, della vita di questa ragazza. Noi lo salutiamo. E scriveva il 6 febbraio, leggo dal Messaggero, i principi giuridici, per quanto giusti, non ci salvano dall'orrore se la persona umana non conosce la distinzione tra bene e male, tra la mano destra e la mano sinistra. E qui già ha accettato e abbiamo capito da che parte analizza il problema. E poi, i pochi che l'hanno potuta vedere dicono che Eluana è bellissima. Strano che non ce la facciano vedere com'è adesso, visto che ci fanno vedere ormai qualunque cosa. Eluana no, di lei non deve rimanere nella nostra memoria altro che quella solita foto di ragazza, l'Eluana che non c'è più, l'Eluana che è già morta. Che bella trovata mediatica. Tarquinio.
Beh, questo è esattamente quello che è accaduto. Per mesi, addirittura per anni, abbiamo avuto un bombardamento di informazioni a senso unico. E la negazione dell'immagine della donna Eluana per quello che era oggi. L'abbiamo avuta congelata nell'immagine di ventenne. E è stata una scelta mediatica. Le cose che scrive Doninelli mi è toccato di scriverle a mia volta qualche tempo fa, riflettendo sul fatto che è singolare che in questo nostro paese anche la stampa non sia stata capace di esercitare la laicissima virtù del dubbio e dell'indagine. Non sono è stato fatto giornalismo di scavo per capire che cosa era accaduto realmente. Ci si è affidati apoliticamente ad alcune verità, elargite dai tutori e da coloro che hanno condotto la campagna intorno al caso di Eluana, perché di questo si tratta. Siamo stati tutti testimoni di una campagna di informazione a senso unico. Nel momento in cui si è rotto questo muro, e questo è accaduto solo negli ultimi giorni, quando c'è stata la percezione reale da parte dell'opinione pubblica che questa donna non era già morta,
bravo,
ma stava morendo di fame, di sete, ora, a questo punto è cambiato il vento. L'ultimo sondaggio serio pubblicato è quello del Corriere della Sera, che ha registrato all'improvviso quasi la metà degli italiani si sono resi conto che la cosa non funzionava. Fino a quest'estate eravamo a percentuali di 80% favorevoli alla fine della vita di Eluana, alla vita non vita.
I conti non tornano, non tornavano neanche allora.
Ma perché c'è un deficit, ripeto, gravissimo di informazione.
Bravo.
Questo da comunicatore, io lo dico, da persona che si occupa di comunicazione. Noi abbiamo come categoria dei giornalisti una riflessione profonda da fare. Io ho la fortuna di lavorare in un giornale come Avvenire, l'ho scelto alcuni anni fa convintamente, e noi abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca e abbiamo pubblicato tutto il pubblicabile. Oggi, stamattina, ho chiesto scusa ai miei lettori, ai miei figli, a tutti i nostri concittadini per non averlo gridato ancora più forte.
Professore, allora, dopo la morte di Eluana Englaro, adesso il governo rinuncia al disegno di legge presentato in extremis, ricordiamo, venerdì scorso in Consiglio dei Ministri per fermare lo stop di idratazione e alimentazione della ragazza di Lecco, che era in stato vegetativo da 17 anni. Si ripartirà allora dal testamento biologico. Una battuta su questo tema, che vede anche diverse posizioni anche all'interno tra i cattolici stessi.
La mia posizione è ormai nota da tempo, nel senso che io ritengo che la prima cosa che noi dobbiamo fare è garantire, al di là della possibilità che alcuni cittadini decidano di usare questo strumento, è di avere la sicurezza che qualunque cittadino che per esempio non vorrà fare il testamento biologico, che non potrà farlo perché per esempio è affetto da una patologia cronica, che non lo farà perché non ha il livello culturale per decidere che cosa in futuro vorrà o meno avere come trattamento, bene, l'importante è che una società civile garantisca a tutti un'assistenza proporzionata e una tutela della vita delle persone. Io penso sempre anche, con grande dolore al fatto che tutta questa vicenda ha messo in ombra la dedizione, la fatica di tutte quelle persone che oggi si occupano di persone non solo in stato vegetativo, ma di molte persone che hanno minimo livello di coscienza, o degli malati di Alzheimer o dei nostri anziani.
Ebbene, uno Stato non risolve il problema semplicemente dicendo l'importante è che sia chiara la sua volontà. Uno Stato innanzitutto deve ribadire una fiducia nella relazione medico-paziente, deve stabilire ancora una volta che il criterio fondamentale dei processi di cura passa anche attraverso l'esperienza della malattia, perché quello che noi possiamo decidere quando siamo dentro l'esperienza della malattia è diverso da quello che possiamo decidere astrattamente oggi in previsione di una futura malattia. Quindi da questo punto di vista io credo che la cosa fondamentale sia ritornare a ripristinare un clima di fiducia. Tra l'altro abbiamo assistito a una paradossale demonizzazione della tecnologia, e Luana aveva semplicemente un sondino. Molte persone sono in giro con un pacemaker, la tecnologia ci permette di convivere con la malattia, quindi dobbiamo essere cauti nell'uso delle parole e soprattutto dobbiamo essere molto rispettosi e capaci di solidarietà nei confronti di quelle persone che fanno fatica ad affrontare il tema della sofferenza e del dolore, e noi abbiamo un dovere come società civile anche di dare il coraggio di vivere alle persone quando non l'hanno più. Questo io credo che deve essere anche il progetto culturale che deve stare alla base di qualsiasi progetto di legge. Poi tutto il resto noi lo vedremo e lo valuteremo a tempo debito.
Marco Tarquinio, mi corregga se sbaglio, lei parlava di un sondaggio fatto da Corriere della Sera.
Di alcuni giorni fa.
Vogliamo un attimo riprendere il discorso, perché ho dovuto interromperla.
Io l'ho citato semplicemente come un esempio, non sono uno che idolatra i sondaggi e credo, certo, che siano degli indici che vanno considerati con molta cautela, però è indicativo di un clima. Mi riferivo a quel tipo di sondaggio perché alla vigilia del tragico, terribile epilogo della vicenda di Eluana Englaro, i fautori più estremi della morte della ragazza e dell'introduzione di un principio eutanasico nel nostro ordinamento si erano lasciati andare ad affermazioni scorate. Mi riferisco a Marco Pannella e a Emma Bonino, capi del Partito Radicale, sì, Italiano, che transnazionale, anzi come si definiscono, che avevano sottolineato come nel paese l'aria fosse cambiata, testuale, sto citando testualmente, sì, quello che hanno dichiarato, che ci fosse stata una sterzata brusca perché la gente si era resa conto di come stavano le cose, dal loro punto di vista addirittura hanno parlavano di una gigantesca opera di disinformazione. Io non so quali giornali abbiano letto, io faccio giornalista, vivo in questo paese, leggo tutta la stampa italiana e anche straniera e non ho mai visto una campagna per sostenere che Eluana fosse come era realmente una donna viva in uno stato di gravissima disabilità, ma non una persona legata a delle macchine che erano in vita artificialmente. Ho letto l'esatto contrario per mesi, certo, sul resto, certo, sulla gran parte della stampa. Ebbene, questi signori si erano resi conto che era cambiato il vento, nel senso che c'era una percezione reale delle condizioni della persona, di cos'era in ballo, la vita o la morte per fame e per sete di una persona viva. Ecco. Quindi l'idea che tutto questo sia accaduto in un momento in cui finalmente, come accennavo prima, si era rotto un certo tipo di muro che era stato costruito scientificamente, mi lascia ancora di più con l'amaro in bocca, con un senso di dolore quasi insopportabile, faccio fatica anche a dirlo, c'è il senso di un irreparabile che in qualche modo stavamo riuscendo a riparare, almeno nella comprensione della gente. Io credo che l'unica risposta alta che possa dare in questo momento la politica, dopo le tante esitazioni e le polemiche indecorose anche alla quale abbiamo assistito negli ultimi tempi, sia quella di fissare i principi che ha richiamato prima in maniera molto lineare il professor Pessina. Credo che questa sia una strada percorribile, credo che sia una strada che va percorsa subito. È l'altra faccia della, quel po' di giustizia che va fatto ora, dopo la morte, dopo l'uccisione di Eluana Englaro. Una parte cruciale spetterà alla magistratura. Si dice che si vuole cremare il corpo di Eluana, che l'autopsia sia fatta come deve essere fatta e che tutti siano in condizione di capire cosa è accaduto in questi 7 giorni.
Grazie a Marco Tarquinio. giornalista di Avvenire. Grazie, grazie al professore Adriano Pessina, docente di filosofia morale, filosofia della persona e bioetica e direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Grazie per averci dedicato il vostro tempo preziosissimo, ma siete stati davvero preziosi per noi oggi. E allora vorrei leggervi una risposta. È la risposta dell'arcivescovo Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, all'indomani della morte di Eluana Englaro. L'intervista è stata realizzata da Fabio Colagrande. La versione integrale di questa intervista la potrete scaricare oggi pomeriggio nel nostro sito www.105live.radiovaticana.org. Alla domanda: la morte di Eluana, dopo una sentenza che aveva autorizzato l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione, è un grave precedente? La risposta, risponde appunto l'arcivescovo Fisichella: sì, è un precedente che ha di fatto spinto ancora di più il Parlamento a formulare una legge. In questa lunga storia giudiziale ci sono stati almeno 6 gradi di giudizio che avevano detto no alla sospensione di alimentazione e idratazione. Quindi meraviglia molto che nelle ultime istanze, invece, in assenza di una legge, si sia arrivati ad una sentenza di questo genere. Questo, evidentemente, nel cittadino non lascia molte perplessità. Ci si domanda come mai. Da Emanuela Campanile è tutto.